credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Beata colei che ha creduto. A prendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Quattordicesimo incontro. Il cuore.
Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuto a Don Fabio Rosini.
Benvenuti a voi.
Don Fabio, in questo itinerario alla Scuola della Vergine Maria, guidati in questi incontri dall'Evangelista Luca, siamo arrivati alla conclusione del capitolo 2. Leggo dunque i versetti 51-52, prima di lasciarti la parola. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
Ecco, il tema che affrontiamo oggi spazia un pochino da un testo singolo e ci permette di riguardare un po' tutto il cammino fatto fino ad oggi. Ovvero sia, il testo della perdita e del ritrovamento di Gesù a 12 anni termina con questa frase. Dopo che Gesù ha dato questa risposta molto difficile da accogliere. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Essi non comprendono ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro, venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Ecco qui, compare per l'ultima volta in questi Vangeli dell'infanzia, perché da questo momento in poi Maria sparirà dal Vangelo, almeno direttamente come interprete principale, compare il tema del suo cuore, di ciò che lei ha nel cuore, medita nel cuore. Questo tema non è assolutamente nuovo. Se noi andiamo un pochino a misurare quando è comparso materiale che abbiamo visto fin qui, questo mondo interiore della Beata Vergine Maria non è una cosa occasionale, ma una cosa intenzionale, torna continuamente. Noi partiamo dal versetto 29 del capitolo primo, quando a queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto, senza chiamare per nome il suo cuore, parla del suo mondo interiore. Qui vediamo quello che lei vive, combatte dentro di sé, questa dicotomia, il turbamento e la logica che combattono l'uno con l'altra. Poi c'è lei stessa. Al versetto 46 e seguenti, nel Magnificat, sempre del capitolo primo, che ci dà questa visione interna della sua realtà. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. È qualcosa che lei ci descrive. Mentre il narratore ci ha fatto entrare nel suo mondo interno per mezzo di quel turbamento, lei stessa, al termine di questa avventura della generazione di Gesù, parla del suo animo, parla di quello che lei ha dentro. È importante perché questa zona qui viene focalizzata appunto all'inizio e alla fine di questa fase. Quindi c'è il momento della nascita di Gesù. Ed ecco che quando arrivano i pastori che raccontano di ciò che è comparso loro, gli angeli, e la gloria di Dio che si è loro manifestata, dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava queste cose, meditandole nel suo cuore. È interessante perché qui c'è una contrapposizione. Ci sono quelli che si stupiscono delle cose, ma Maria da parte sua fa un'altra cosa, fa un altro tipo di atto. Abbiamo visto che il testo ci permette di capire che gestione ha di queste cose, le confronta, questo meditare, il testo greco in realtà parla di un confrontare, le mette insieme, le collega nel suo cuore, le tiene dentro, le articola, se ne impossessa. È un'altra cosa rispetto allo stupore che lascia estranei. Quella cosa mi stupisce, lei è lei, io, sono stupito di lei, no, io la faccio entrare dentro di me. E ancora, abbiamo questo tema del mondo interiore di Maria attraverso le parole di Simeone. Questa volta non è né il narratore né lei stessa, è un uomo di Dio. Egli, parla di Cristo, è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, anche a te una spada trafiggerà l'anima. Questa cosa qui è un'esperienza di dolore che lei dovrà vivere nella sua dimensione nascosta, nella sua dimensione invisibile. Il cuore, i suoi pensieri, l'anima, il suo spirito. Ancora questa ultima citazione, che è nel testo che siamo arrivati a commentare nella trasmissione precedente, è questa risposta di Gesù e questo fatto. Essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Interessante questo, che adesso non è più con loro, sta loro sottomesso. È uno che sceglie liberamente di sottomettersi. Ma sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Allora, facciamo un po' il quadro di questi cinque testi. Noi abbiamo il suo turbamento e la sua ricerca di logica, la sua gioia nella sua anima, il suo esultare nello spirito, il suo serbare queste cose meditandole nel cuore, questa anima che deve essere trafitta, questo luogo dove queste cose vanno tenute. Gesù è diventato autonomo, sceglie di essere ciò che è. Lei deve spostare tutto questo in un altro mondo, dalla relazione diretta con lui al suo cuore. Tutto questo a cosa fa riferimento? È importantissimo. La zona della fede. La zona della fede, la zona del rapporto con Dio è il cuore. Ma noi dobbiamo stare molto attenti, perché noi concepiamo come cuore, purtroppo per una deriva di abitudini recentissime, il cuore come luogo del sentimento. Non è così assolutamente. Nella scrittura il cuore non è questo. È anche questo, ma secondariamente, fondamentalmente noi abbiamo nel cuore il centro dell'essere. Quando noi diciamo andiamo al cuore del discorso, ecco, non è il momento affettivo lacrimevole del discorso, andiamo al momento che giustifica tutto il discorso, il momento valido. Ecco, noi abbiamo un cuore, noi abbiamo un luogo per vivere, confrontare, serbare, tesaurizzare l'opera di Dio. È quello l'organo profondo dell'essere per la relazione con Dio. Dobbiamo a questo punto approfondire bene questo che meravigliosamente nel Vangelo di Luca ci viene presentato attraverso queste indicazioni date. Ricordiamo che Luca scrive per Teofilo questo Vangelo e Maria è l'esempio della fede, perché Teofilo impari che cos'è la fede. Deve imparare Teofilo dov'è che si gestisce tutto questo. Dobbiamo un pochino anche sfruttare altri testi dello stesso Vangelo di Luca. Nel capitolo sesto, l'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. C'è un'origine dell'essere che è il cuore, appunto, non è zona affettiva, ma origine dell'essere, centro dell'essere. C'è una parabola fondamentale, una parabola che è imprescindibile per capire i Vangeli. La principessa delle parabole, quella che nel Vangelo di Marco viene detto: se non capite questa parabola, come potrete capire tutte le altre parabole? Nel Vangelo di Matteo e di Marco è l'incipit del capitolo dedicato alle parabole, la parabola del seminatore. La parabola sull'accoglienza del seme, sull'accoglienza cioè della parola. Pensiamo quanto può essere importante in tutta questa tematica. Pensando a Teofilo che deve imparare la fede, e la fede parte dall'accoglienza della parola. Dirà per l'appunto San Paolo che la fede viene dall'ascolto. Allora l'ascolto non è roba piccola. Il centro dell'Antico Testamento per la devozione ebraica è il comando ascolta Israele, il Signore il nostro Dio, il Signore è uno solo. Ascoltare è il senso fondamentale, l'udito è il principe dei sensi, perché la salvezza viene per l'ascolto, come anche per l'ascolto viene il problema dell'uomo. Nell'ascoltare una parola cattiva lui si rovina, nel farla entrare nel cuore. Il problema è che l'ingresso per il cuore è l'orecchio. Allora questa relazione fra orecchio e cuore è molto importante. E di fatto Luca, quando presenta la parabola del seminatore con questi casi un po' preoccupanti, del seme che cade sulla strada, che sono coloro che non capiscono e rifiutano, il seme che cade sulla pietra, sono coloro che ascoltano con entusiasmo ma durano poco perché danno poca sostanza a quell'ascolto, e il seme caduto tra le spine, che sono coloro che ascoltano questo ma ascoltano anche altro, e cioè non scelgono, ecco che arriviamo al caso invece benedetto e buono, verso cui dobbiamo tutti muoverci, navigare verso quel caso, dove dice il seme caduto sulla terra buona sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore buono e perfetto la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. Cioè la parola entra e deve essere custodita nel cuore, è proprio quello che fa Maria. Dobbiamo quindi capire un po' che cos'è nella scrittura e che cos'è nella spiritualità cristiana questo cuore. Ecco, questo campo di battaglia fa riferimento a una tripartizione dell'uomo. Secondo la scrittura noi siamo fatti in tre parti. Noi abbiamo la nostra parte sensitiva, sensuale, carnale. Non è negativa, sono i nostri sensi, le nostre percezioni. È la nostra parte somatica. Quindi c'è una seconda parte che è la parte psichica, la nostra psiche. Quella che talvolta viene chiamata anima, in greco psiche, è una parte razionale e anche irrazionale, ma è un meccanismo del nostro essere. Non è la parte più profonda di noi. Noi crediamo di essere fatti in queste due parti, corpo e psiche. Questa è l'antropologia moderna, un'antropologia incompleta, insufficiente, insoddisfacente. Noi abbiamo la cura del nostro corpo e delle nostre percezioni, i nostri sentimenti, nella prima zona, e tutto quello che è il nostro mondo di relazioni psicologiche, tutto quello che è il nostro rispondere alle cose secondo quel meccanismo che è un meccanismo collegato alla storia, collegato alla nostra memoria, collegato ai nostri ruoli, e c'è tutto un mondo di cose che l'uomo oggi considera il mondo interiore. Non è vero per niente che questo è tutto il mondo interiore, è solo una parte incompleta. C'è una zona più profonda ancora, che si chiama spirito. Questa parte qui può essere chiamata anche cuore, può essere chiamata anche, può essere rivendicata come questa zona qui di cui sta parlando il testo di Luca riguardo di Maria. Non è la sua semplice razionalità, è una zona più profonda. Noi abbiamo queste tre parti che sono parti che hanno una loro competenza. La nostra percezione del mondo viene senza ombra di dubbio per mezzo della nostra corporeità, ma questa percezione viene filtrata poi dal mondo psicologico. Abbiamo i nostri gusti, abbiamo le nostre aspettative, abbiamo le nostre cecità, le nostre incapacità, sono collegate alle nostre abitudini, al nostro carattere, ma il carattere, a ben vedere, è semplicemente una struttura di difesa. Lo costruiamo nella nostra infanzia, lo costruiamo piano piano, il nostro assetto psicologico, per rispondere ai nostri problemi. Fondamentalmente, i nostri gusti segnalano i nostri disgusti, ovvero sia, noi vogliamo le cose più lontane possibile dal dolore. Se uno cresce in una famiglia dove si parla tanto, avrà un carattere di un certo tipo. Se un altro cresce in una famiglia dove si è tendenti al mutismo, avrà una difficoltà di relazione, di capire, di esprimersi. Può essere che succeda il contrario. Il punto è che però avrà una reazione a qualcosa di esterno, ma c'è un livello più profondo. Il livello più profondo è un livello che ha una relazione straordinariamente percepibile, ma non ispezionata dalla stragrande maggioranza degli uomini e delle donne di questo mondo, che è la relazione con Dio, che sta lì nel profondo dell'essere, più giù della psiche c'è un livello che è il cuore, più giù della psiche c'è un livello che è l'origine stessa dell'essere. Dobbiamo pensare che Luca è quello che ci dice una frase interessantissima. Nel racconto del figliuol prodigo dice che dopo che lui ha fatto tutto il disastro che il peccato lo ha portato a fare, a un dato momento rientrò in se stesso. Cioè, dove stava prima? Dove rientra? Rientra in se stesso. Perché lui se n'è andato dalla casa del padre? Perché la sua psicologia di fratello minore lo ha messo in rivalità, in alterità, in ricerca di indipendenza. È un figlio così, appunto, che reagisce, che vuole le cose sue, le cose che gli spettano, fa problemi di giustizia. E in cosa scade? Avendo dato la priorità nella sua vita alla sua psiche, alla sua psicologia, scade nella carnalità. Scade nel piacere, scade nel disordine, scade nello sperperio di se stesso e quindi a un momento sta male, che è una cosa sacrosanta nella vita spirituale. Le crisi servono tantissimi momenti in cui uno non capisce più niente, un momento in cui uno viene messo in difficoltà. Sono momenti che vengono dallo Spirito Santo, per cui una persona ha una possibilità, non diciamo che siamo sicuri di sfruttarla, ma ha una possibilità di crescere. Allora rientra in se stesso e va al cuore, cioè rientra nella sua verità e si domanda: quanti salariati in casa del padre mio hanno pane in abbondanza e io, che sono il figlio, qui muoio di fame? Cioè torna nella verità. Quante volte ci è capitato di svegliarci da un errore? Una mattina ti svegli e dici: ma cosa sto facendo? Può anche non capitare, può anche capitare che uno si blinda dentro la propria psiche, si blinda dentro i propri piaceri, sensazioni, emozioni, sgradevolezze, gusti, preferenze e non parla più con se stesso. Infatti, tecnicamente, il peccato ci allontana da noi stessi. Il peccato è menzogna e ci allontana dal nostro cuore. Cosa vediamo in Maria? Che è in connessione col suo cuore. È in connessione con la parte più profonda di sé. La fede, quella parte cerca di noi. Noi abbiamo il rischio di avere una relazione con la fede, con le cose di Dio, carnale, sentimentale, a sensazione, a entusiasmo, in maniera passeggera, in maniera infantile, immatura, evanescente. Come abbiamo il rischio di avere una relazione psicologica con la fede, dove noi proiettiamo le nostre esigenze psicologiche sulla fede, ovvero sia la fede, le cose di Dio, la parola di Dio, i sacramenti diventano in funzione di quello che noi abbiamo bisogno di avere. In questo senso Dio diventa una nostra proiezione, diventa una proiezione della nostra psiche. In questo senso si portano avanti anche iniziative pastorali che spaziano dal sentimentale allo psicologico. Queste cose qui sono evanescenti, anche perché la psiche è un meccanismo. A cosa tenderà una relazione sentimentale? Al piacere. Per cui quando una cosa non mi piace più, non la voglio più fare. Ma nella fede dovremo fare cose che non ci piacciono. Amando dovremo fare cose che non ci va di fare. Entrando in dicotomia fra quello che la nostra pelle ci dice è quello che la verità più profonda del nostro essere ci sta illuminando di dover fare. E dovremo scegliere. Lo spirito è pronto, la carne è debole, dirà Cristo al Getsemani. Ovvero sia, attenzione, qui deve comandare lo spirito. La felicità dell'uomo è quando viene guidato dalla parte più profonda e bella di sé. E così la relazione con la fede psicologica tende, per contro, all'equilibrio. alla compensazione, al sentirsi a posto. Questa cosa qui non è la zona della fede, o meglio, tocca la psiche e la fede, certo, tocca le sensazioni della fede, sì, dà sensazioni, dà equilibrio, ma il problema è che la parte profonda del rapporto con Dio è nello spirito, dove noi siamo noi e Lui, lì dove non entra mai nessuno, lì dove il tuo coniuge non può entrare, lì dove il tuo padre spirituale neanche riesce a entrare, solamente entra Dio. Lì in quella zona non c'entra manco il demonio, perché non può. Lui infatti sposta il nostro essere sullo psicologico, sul sensuale, perché noi non siamo noi stessi e ci mette in dicotomia da noi stessi. Maria vive un'avventura nel suo cuore, nel suo profondo. Ecco, la fede cerca il nostro cuore.
Concludiamo il nostro incontro con una preghiera di Madeleine del Brel, mistica francese del secolo scorso, poetessa e scrittrice raffinata ed originale.
E i nostri cuori andranno sempre dilatandosi, sempre più pesanti del peso di molteplici incontri, sempre più grevi del tuo amore, impastati di te, popolati dai nostri fratelli, gli uomini. Nel cavo dei peccati del mondo, tu fissi loro un appuntamento. Incollati al peccato, con te essi vivono un cielo che li respinge e li attira. Mentre tu continui a visitare in loro la nostra scura terra, con te essi scalano il cielo. Votati a un'assunzione pesante, inguaiati nel fango, bruciati dal tuo spirito, legati a tutti, legati a te. Incaricati di respirare nella vita eterna, come alberi con radici che affondano. Dilata il nostro cuore, Signore, perché vi stiano tutti gli uomini. Incidili in questo cuore, perché vi rimangano scritti per sempre.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. 14° incontro. Il cuore. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Cristina Del Sordo. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.